Diamo il benvenuto al direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo.
Buongiorno, ciao, ciao Marco.
Ciao, 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 ciao.
Ben trovato Paolo.
Diamo il buongiorno anche al professore Pino Capua, presidente della commissione antidoping della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Oggi bello carico, Pino.
Buongiorno,
pomeriggio.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno.
Ciao Pino.
E poi diamo il benvenuto al mister di casa, Gianni Di Marzio.
Ciao Gianni.
Grazie Cinzia. Ciao Marco, ciao,
ciao,
ciao Paolo.
Ciao, ciao Gianni.
Allora, veniamo da questa bella serata di Champions. Io, direttore, se sei d'accordo Paolo, partirei con la Lazio. Possiamo mettere prima la Lazio oggi, dai, perché comunque affronta un avversario di livello, vince in maniera netta contro poi quello che è l'attaccante che piace a tutti, Haaland. Paolo?
Beh, una grande prestazione, devo dire, anche... diciamo in cui si sono ritrovati sia l'allenatore secondo me e sia diciamo l'attaccante supremo che è Immobile, però il fuoco, cioè il succo della partita lo ha gestito Luis Alberto,
sì,
cioè,
sì.
È colui che veramente è stato l'irradiatore del gioco e che ha messo il suo zampino in tutti e tre i gol, quindi mi sembra doveroso, ecco, puntare su di lui, anche diciamo l'assetto difensivo che è tornato a una maggiore tranquillità, insomma mi sembra che abbia funzionato realmente tutto e mi fa piacere, perché al di là di questo anche la prestazione della Juve, che ci siano stati due squilli così importanti in Europa come non avveniva da tempo, diciamo nei primissimi turni,
sì.
In cui si manifestavano sempre delle difficoltà, dei pareggini un po' stentati, delle prestazioni non convincenti. Invece mi sembra che entrambe le prestazioni, e sono d'accordo nel dare, come dire, la precedenza alla Lazio, abbiano dato una risposta convincente del nostro calcio rispetto a quello europeo, perché il Borussia, assolutamente d'accordo, è una formazione di livello assoluto.
Gianni Di Marzio, tra poco vado dal professor Pino Capua. Pino, insomma, una squadra ottima prestazione, molto all'italiana, senza diciamo nessun tipo di offesa, perché poi anche quello è un calcio che porta i suoi risultati. Ieri è una squadra che ha saputo attaccare ma anche difendersi molto bene.
Ma sai, ormai non sorprende più nessuno per nessun tipo di schema, nessun tipo di gioco, ognuno fa il suo e la Lazio lo sta facendo, anzi sento il sottofondo
l'abbiamo dedicato e poi arriva pure quello per la Juve, uno per volta, dai, uno per volta.
Va bene. No, volevo dire, gli schemi sono schemi, che poi siano all'italiana, sia all'ungherese, una volta c'era lo schema all'ungherese, vabbè, a parte tutto, la Lazio ha fatto una partita, devo dire, sorprendentemente bella. Perché sorprendentemente? Perché non sempre dopo una debacle così negativa come quella di Genova le squadre dopo pochi giorni si riprendono. Evidentemente c'era proprio da parte dell'interno della squadra, dei giocatori, di tutti quanti, la volontà di riscattarsi. E poi io voglio dire una volta per tutte, tu lo sai Marco, lo sai anche Cinzia, quanto io abbia un rapporto splendido con Simone Inzaghi, ma che secondo me in questo momento è determinante. Cioè la partita di ieri è stata messa in campo, la squadra di ieri, da Simone Inzaghi in maniera perfetta. Poi gli interpreti hanno giocato al meglio, perché tutti quanti hanno giocato, poi magari se vogliamo trovare qualche pelo nell'uovo dopo lo andiamo a cercare, però in questo momento credo che la partita sia da incorniciare, e da incorniciare quel passaggio di esterno di Luis Alberto
per Immobile
che poi l'ha messa dentro, per questo giovane fanciullo che proviene dalla Salernitana, Acqua Pro, non so bene se la...
Sì, dai, ci sei, ci dai, tanto lì se sbagliamo, insomma...
È una delle belle storie del calcio, cioè
sì.
Questo ragazzo arriva da Salerno e va a fare il primo gol in Champions. Ecco, io penso che il calcio si ama anche per queste cose qua.
Assolutamente. Gianni, mister, vengo da te, perché insomma mi verrebbe da dire peccato che il calcio italiano non ha un giocatore come Luis Alberto, ahimè. Perché insomma, come sotto.
Luis Alberto poi si è maturato moltissimo da quando è arrivato in Italia, si è trasformato anche da un punto di vista tattico, proprio come posizione, come ruolo. Lui giocava, lo sappiamo tutti, molto più offensivo, giocava quasi sulla tre quarti avversaria. Invece adesso è diventato un giocatore super, è diventato un top. Anzi, io sottolineerei non solo la sua prestazione, io sottolineerei la prestazione da 7 per tutta la squadra, quindi è stata una gara perfetta, però c'è un 7,5 che bisogna darlo, anche qualche 8. Onestamente non possiamo dimenticarci della gara che ha fatto Immobile, della gara che ha fatto Luis Felipe, non possiamo dimenticare la gara che ha fatto Lucas Leiva.
Sì,
lo stesso Acerbi, onestamente, che è stato dietro infallibile. Questo è diventato un giocatore veramente un super da nazionale, contende il posto sia a Bonucci che a Chiellini, è fuori discussione, ma anche come leader, come carattere. E poi su tutti, diciamolo apertamente, anche se con un pizzichetto, diciamo, di simpatia nei confronti tuoi, Marco, che mi avevi pizzicato proprio qualche giorno fa su Inzaghi, che era un po' un allenatore che io avevo definito diciamo un predestinato.
Sì.
E Inzaghi non ha sbagliato niente. Allora, se è vero che gli abbiamo dato nell'ultima partita di campionato a Genova, diciamo un 5, per me merita veramente un 9 netto.
Sì.
Non ha sbagliato niente, anche come mosso.
Sì, no, eri lettura perfetta dal punto di vista tattico, Gianni, possiamo dire, no?
Onestamente, d'altra parte il suo marchio di fabbrica, il 3-5-2,
sì,
è ormai abbastanza acquisito. E poi devo dire, sentivo prima anche la reazione sul piano caratteriale di questa squadra. Non era facile, è stata bersagliata da critiche dopo Genova, che come tu ben ricorderai abbiamo fatto notare le assenze, che poi sono risultate ieri sera delle presenze determinanti, che a mio avviso meritano proprio dall'8 in su, dall'8 all'8 e mezzo.
Però vi chiedo una cosa, e quindi rifaccio un po' il giro con Paolo. Paolo, però questo diciamo così, queste due prestazioni, no? Come dobbiamo, quella con la Samp è bruttissima, poi vai incontro il Dortmund e fai una prestazione di livello, che vuol dire che in qualche modo quest'anno è una squadra che potrebbe essere soggetta a questa altalena proprio perché c'è la Champions?
Secondo me sì, ha centrato il punto. Io credo che nella Lazio, ma è un mio sospetto ormai da anni, conoscendo un pochettino l'ambiente e lo Tito, ci sia una, come dire, una facilità ad andare giù di testa, come a in qualche modo concentrarsi sugli obiettivi fondamentali. Guardate la Lazio era, secondo me, prima del lockdown candidata allo scudetto, ma serenamente. Nel momento in cui ha incassato delle prestazioni, diciamo, negative, che poi ha incassato anche la Juve, si è lasciata andare. E lo stesso, ecco, io l'ho visto in campionato, cioè è come se adesso la Lazio in qualche modo considerasse, diciamo, con maggiore impegno mentale, ma è solo una questione psicologica, non credo che ci sia nulla di prestabilito, perché non potrebbe essere così, ma in qualche modo è una squadra che ha questa non
distrazione potrebbe essere,
sì, no, ma nemmeno questa capacità di rimanere concentrata per breve tempo su cose importanti. È questa la sensazione che hai, cioè non è una squadra ancora definitivamente matura, cioè nel senso che non è una squadra che mantiene nel tempo costante le sue prestazioni, deve avere forti motivazioni, perché quando ha forti motivazioni poi esprime un potenziale che è spaventoso, perché il rientro di Luis Felipe in difesa, e con Acerbi ha ragione a sottolinearlo Gianni, ha risistemato le cose in difesa, e il centrocampo è uno dei più forti in Europa in assoluto, e quando si esprimono tutti al massimo, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Felipe, Luis Alberto, insomma è uno spettacolo per gli occhi.
Pino, vengo da te, hai questo anche tu? Sensazione.
Guarda, il direttore De Paola ha fotografato benissimo la situazione, anche perché lui conosce l'ambiente romano, quindi sa bene come possono esserci alti e bassi anche rispetto al clima che si respira a Roma, no? Però detto questo, io credo che la Lazio sia quella del prima del lockdown, cioè la squadra è questa. E cosa sia successo nella parte successiva al Covid? L'abbiamo visto con i risultati, però non abbiamo mai capito, ma credo che non l'abbiano capito neanche loro, il motivo di quel calo. Però in realtà la Lazio è quella di ieri sera. Nessuno mi venga a dire che il Borussia era sottotono, perché non è vero, perché a un certo punto, quando ha fatto il 2-1, il Borussia si stava riprendendo, poi c'è stato appunto lo spettacolo che abbiamo visto del gol di Agvapro pochi minuti dopo, e quindi è cambiata di nuovo lo scenario, ma il Borussia si stava riprendendo e stava comunque reagendo, quindi la Lazio ha vinto contro una bella squadra che in questo momento in Europa è considerata tra le migliori. Detto questo, secondo me può continuare come ha fatto negli anni scorsi, nelle sì, appunto negli anni scorsi, a giocarsela con i migliori anche in Italia. La Juve l'ha battuta ultimamente, mi pare, 3 volte, se non ricordo male, e l'Inter pure, poi c'è stato il pareggio in questo campionato. Insomma, la Lazio, secondo me, anche quest'anno, se ce la mette tutta, se la gioca.
Sì, sì, diciamo, l'unico ostacolo può essere il fatto che di giocare 3 volte a settimana, che è quello l'handicap maggiore per la Lazio.
Perché poi quest'anno la Champions è proprio compressa, sì, si gioca praticamente sempre, anche già la prossima settimana. Gianni, vengo da te che stavi dicendo una cosa. Gianni Di Marzio.
Solamente aggiungere a quanto ho sentito, poi molto correttamente, fotografato anche molto bene la situazione, che in tutto questo non dimentichiamo che noi siamo a metà tra Genova e la partita di ieri sera, perché la Lazio rimane sempre una squadra che non si è rinforzata a dovere, specialmente una squadra che quest'anno deve fare la Champions. E al di là della prestazione super di ieri sera, io dico, oltre sul piano qualitativo, anche sul piano quantitativo principalmente. Quindi devo dire, per me la Lazio poteva fare qualche sacrificio in più, lo sottolineo, qualche sacrificio in più sul mercato, proprio in considerazione per avere i ricambi giusti e non puntare solo esclusivamente sulla Champions, ma di puntare anche al campionato, perché questo è un campionato a rischio per tutti, specialmente nella parte alta. È a rischio per la Juventus, è a rischio per il Milan, è a rischio per il Napoli, per l'Inter e perché no per la Lazio e la stessa Roma, dico. Quindi onestamente mi aspettavo un sacrificio in più da parte del presidente Lotito. Questo è quanto penso io.
Gianni, su questo è sempre stato
il
chiaro.
Il campionato non puoi permettere di lasciarlo andare.
No, ma che scherzo.
Puoi.
Io non credo, però sono d'accordo con Paolo, col direttore, quando dice non c'è una scelta, Paolo, che fa la Lazio. E in questo momento forse è proprio una questione magari più mentale, no? L'impegno che arriva, che di Champions contro la Samp forse ha distratto un po' la squadra, possiamo leggerla in questo modo, la prestazione. Non so che se siete da Paolo, tu che dici?
Sì, no, ma guarda, cioè, in questo periodo di dominio della Juventus, la squadra che è stata più vicina alla Juventus è stata la Lazio, che è quella che ha raccolto di più. Sì, insieme al Napoli, è vero, però insomma è quella che
ha raccolto qualcosa, sì.
Ha raccolto dei titoli, Coppa Italia, Supercoppa, insomma, è stata una squadra che è stata presente. Quindi è quello che dice un pochettino, diciamo, Gianni, sicuramente sull'estensione della rosa, non sufficiente ad battersi costantemente, ecco questa è la parola chiave, costantemente su tutti i fronti. È un pochettino un approccio psicologico, diciamo, che ha questo retrogusto, appunto, legato a una rosa non molto ampia, di scegliere, ma dico inconsapevolmente magari, delle prove che diano più vetrina, degli impegni che diano più qualità. Insomma, l'abbiamo visto una Lazio magnifica, appunto, prima del lockdown contro la Juve, insomma, veramente è sembrata insuperabile. Devo dire, la si è vista anche in tanti altri impegni. Non può essere una squadra così bella a tratti, a sprazzi. Evidentemente, e come dice Gianni, non ce la fa con un bagaglio di qualità che non è sempre costante a seconda degli affaticamenti dei giocatori normali o degli infortuni. Quindi questa è una squadra che secondo me o viene irrorata di altra qualità e quindi allargando i cordoni della borsa, oppure sarà in qualche modo destinata a scegliere sempre l'obiettivo di volta in volta e, ribadisco, inconsapevolmente.
Allora, sentite, prima di farvi delle domande dei nostri ascoltatori che ve le giro al volo, mettendo insieme le due partite di ieri sera, Juventus e Lazio, poi andremo nello specifico per la Juventus, però vi stiamo chiedendo una cosa agli ascoltatori e voglio sentire anche la vostra risposta. Prendiamo il sondaggio un attimo al volo, Cinzia, così sentiamo il direttore De Paola, Pino Capua e Gianni Di Marzio su questi 4 giocatori che abbiamo scelto.
Sì,
non so
chi
se poi
vi ha impressionato di più tra Immobile, Luis Alberto, Morata e Quadrato?
Quindi abbiamo scelto questi 4 giocatori.
Adesso guarda, la percentuale tra Morata e Luis Alberto è uguale.
Esatto, i nostri ascoltatori sono divisi proprio tra Luis Alberto e Morata. Voglio sentire un po', Gianni, chi ti ha più impressionato mettendo insieme le due partite tra questi 4, o se ce n'è qualcun altro che tu preferisci?
Ma Morata si è confermato in Champions, onestamente bisogna dirlo, perché tutti i critici, e tra l'altro molti scienziati, avevano bocciato questo acquisto di Morata, questo ritorno di Morata, pensavano giustamente a Zeko, pensavano giustamente, dico io, a un altro tipo di attaccante che potesse dare una forza sul fronte d'attacco, specialmente centralmente, alla squadra, che gli è mancato. Quindi qualcuno addirittura mormorava Mandzukic che mancava. Vabbè, comunque detto fatto, Morata era un ripiego. In Champions si è dimostrato sia con l'Atletico che con la Juve che non è affatto un ripiego, al di là dei gol che ha fatto a Crotone. Però devo dire che per quello che mi riguarda la prestazione di Luis Alberto è stata magistrale, onestamente.
Luis Alberto, quindi. Pino, sì. Capua?
Ma è ovvio che voto Luis Alberto, ma non per motivi, diciamo, di fede, ma perché è un piacere vederlo. Cioè, è uno di quei giocatori che tu vai allo stadio, sì, e ti godi. Cioè, adesso mi viene in mente Antognoni, mi viene in mente Vincenzo D'Amico, mi viene in mente Roberto Baggio. Ecco, quando tu vai allo stadio e gioca uno di questi, ti diverti comunque.
Direttore De Paola?
No, sono d'accordo, ma nettamente, perché poi, diciamo, il calcio è questo. Il Morata è il finalizzatore, è quello che vedi nell'atto conclusivo. Luis Alberto è il direttore d'orchestra, quindi lo vedi più continuativamente durante l'arco della partita e lo vedi fare anche delle cose bellissime. Quindi è quello accecante per quanto riguarda proprio gli spunti di gioco e la bellezza del gioco. Morata è quello, il Cobra, è quello che è intervenuto nella fase finale ed ha dato una grandissima vittoria alla Juventus. Quindi in questo momento, diciamo, se devo fare un paragone tra i due, qual è stato quello più appariscente?
Sì.
Beh, più appariscente Luis Alberto.
Allora, voglio chiedere una cosa, ci sono anche delle domande degli ascoltatori. Parto dal direttore De Paola, poi a cascata sento tutti gli altri. Da ieri praticamente Spadafora lancia dei messaggi sul futuro del calcio. Pensate un piano B, piano C, preparano un piano B, un piano C.
Non si sa se può andare avanti.
Direttore, che pensa?
Ah, io penso che con il terrore e con le minacce velate o meno non si va avanti, cioè non si risolvono i problemi. Guardate, c'è una definizione che a me piace molto, che ha sorpassato un'altra definizione, siccome è cara alla stampa la questione dei negazionisti, no? Si dice, cioè, gli altri sono i normali e quelli che in qualche modo cercano di spargere dissolutezza dei comportamenti, ma semplice buonsenso, vengono chiamati negazionisti. Invece mi è piaciuta un'altra distinzione che poggia un pochettino di più nella parte positiva su coloro che in qualche modo predicano buonsenso, ed è i prudenti, cioè tra i prudenti e dall'altra parte gli integralisti. Gli integralisti sono coloro che, per loro, qualunque sia la categoria di lavoratore, cioè non gli frega niente, bisogna chiudere tutto. E di questa diciamo corrente fanno parte i ministri Speranza, il ministro Spadafora, anche se hanno combattuto tra di loro apparentemente, fanno parte i Ricciardi, i consiglieri di Speranza, fanno parte i professionisti come Galli. Cioè, io dico una cosa, non ci può essere, se tu la pensi diversamente, nel dire soltanto, anche a livello di comunicazione, anche a livello di percezione della malattia, usiamo il buon senso. Cioè, nessuno nega che ci siano una marea di contagi, nessuno nega che bisogna tenere la mascherina, che bisogna avere il distanziamento, che bisogna usare il buon senso, che non bisogna essere dissoluti. Ma dire semplicemente, Tugur, chiudete qua, chiudete là, coprifuoco, anche un termine sbagliato come coprifuoco,
bruttissimo,
secondo me
bruttissimo.
È sbagliato. E non esiste questo tipo di comunicazione in nessun altro paese al mondo. Siamo noi che, guardate la parola Covid, la più usata, diciamo, nelle nostre case, nelle nostre discussioni, ma non può essere. Dobbiamo un po' sbarazzarci mentalmente di questa costruzione, perché veramente, poi dico...
Occhio, direttore, a dire una cosa del genere, perché poi ci rimproverano, eh?
No, ma cioè, ho ribadito e ribadisco, sì. Buon senso, mascherina, distanziamento, no ad atteggiamenti sbagliati nei confronti degli altri, bisogna avere rispetto per gli altri. Ma dico anche che esista un sacrosanto diritto di dire le cose come stanno. È vero che ci sono degli ospedali che sono adesso presi d'assalto, ma è anche vero che c'è un 30%, 40% di persone che non devono andare in ospedale. Poi abbiamo un medico, insomma, possiamo parlarne chiaramente con lui. Io dico soltanto, usiamo buon senso anche nella comunicazione.
Sono d'accordo. Professor Pino Capua, c'è, diciamo, questo rischio, dobbiamo percepirlo, cioè nel senso di un, a me sembrano dei messaggi, come dire, c'è il rischio che si possa fermare tutto, cioè questo è...
Allora, io faccio parte degli intermedi, quello che diceva il direttore De Paola, cioè dei prudenti, quindi non integralista né tantomeno disfattista, insomma uno di quelli che non ci crede. Esiste un problema, che peraltro era stato preannunciato. Non ci dimentichiamo che tra le prime cose che furono dette quando si stava abbassando la guardia nel periodo, diciamo, post lockdown, attenzione perché a ottobre novembre riprenderà tutto,
sì.
ed è vero, anche se poi i numeri in realtà sono impressionanti, ma non sono quelli di marzo, sono numeri diversi che vanno letti in maniera diversa. Io posso dire solo che la Federcalcio si sta occupando seriamente di tutta questa materia, perché il protocollo che è stato fatto è molto chiaro e molto rigido, probabilmente nei prossimi giorni verrà anche integrato o verrà migliorato se possibile, e questo lo dico proprio in funzione del fatto che il campionato secondo me non dovrebbe essere sospeso, anche perché il mondo dello sport è uno tra quelli, se andiamo a vedere, che si comporta in maniera più lineare, più rigida. Poi il numero dei contagi ovviamente fa impressione, ma fa impressione perché si conoscono. Purtroppo contagi in altri ambienti, in altre situazioni sono molto peggiori, quindi attenzione a seminare il panico, comportiamoci con il rispetto totale della nostra salute e soprattutto di quella degli altri, però io credo che piano piano bisogna entrare in un aspetto di normalità.
Allora, normalità. Gianni, un tuo pensiero anche su questi messaggi che anche oggi Spadafora ha detto, la Lega prepari un piano B.
Guarda, io forse sfondi una porta aperta, perché io sono in negativo con il ministro Spadafora, con tanto di riguardo e di rispetto nei limiti della correttezza, perché già non solo adesso lui è negativo nei confronti del calcio, ma è stato negativo anche a marzo, a aprile, maggio, è stato sempre negativo, perché nella sua mentalità, non venendo dal mondo sportivo, non conoscendo una minima regola del mondo del calcio, lui era pensava che i calciatori, questo mondo è solo per i privilegiati, calciatori, dirigenti, giornalisti, secondo me non ha mai inteso che chiudendo e fermando il calcio, a prescindere dal protocollo che non è stato rispettato dal Napoli, tra virgolette, quindi le ASL hanno preso il sopravvento, anche adesso aspettiamo che cosa succede, se la partita di domani in Napoli con la Z si fa, perché hanno dei contagiati. Al di là di questo, ecco,
la UEFA ha detto che si deve giocare, la UEFA ha detto sì.
Adesso è messa a favore una polemica con Ronaldo per farsi pubblicità, io sono proprio negativo. Se si chiude il calcio, è bene che si chiudono dentro anche loro con queste riforme che fanno. Questa è la verità dei fatti. A scuola i ragazzi vanno senza mascherina, le insegnanti non ci vogliono andare perché non si mettono le mascherine gli alunni, tutto il resto appresso, senza aiutare anche quei poveretti che devono, giustamente dico, che devono chiudere i bar, i ristoranti, non gli tolgono tasse, gli fanno pagare gli affitti, non stanno facendo niente per aiutarli. Quindi al di là di questo, io sono negativo proprio sul piano non politico, proprio sul piano personale. Beh, lo vedo sempre, non so per quale motivo, come sente parlare del calcio, o cerca di usare questo mezzo per propagandare, diciamo, le sue conoscenze, che non le sa, perché non sa neppure perché Ronaldo doveva rientrare, non conosce le regole della UEFA, questa è la verità. Ecco, detto questo, io sono convinto che il calcio non deve assolutamente chiudere. Devono sicuramente, in quello che può essere stato e lo deve essere, diciamo, un accordo fatto in Lega, devono cercare di trovare un escamotage affinché le ASL non prendano il sopravvento. Questo è per quello che mi riguarda.
Bene, allora facciamo una cosa, rimane con noi Gianni Di Marzio, anche il direttore De Paola, puoi fermarti Paolo, ci sono delle domande anche per te, poi torniamo subito.
Sì, va bene.
Saluto e ringrazio tantissimo invece il professor Pino Capua, alla prossima.
Grazie.
Pino,
ciao,
Pino. Un abbraccio.
Ciao.
Di Marzio e De Paolo, un abbraccio a tutti, arrivederci.
Allora, break e torniamo subito con i vostri messaggi, poi parliamo anche di Juventus e si unisce anche un'altra amica, insomma andiamo un po' all'analisi anche della gara della Juve di Pirlo, a tra poco.